RKC presenta la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das. Nello studio riassuntivo della Bhagavad Gita siamo arrivati al secondo capitolo, che si intitola Sankhya Yoga. Sankhya, che in sanscrito significa letteralmente contare gli elementi materiali o analizzare lo spirito e la materia. Il titolo in inglese e in italiano è Sintesi del contenuto della Bhagavad Gita. Questo titolo perché Bhaktivinoda Thakur ha detto che il secondo capitolo della Bhagavad Gita ne è il contenuto e la sintesi. Allora, come abbiamo visto nel primo capitolo, Dhritarashtra era contento di sentire il sentimento di rinuncia di Arjuna e così ora pensa che i suoi figli potranno vincere la battaglia dovuto al fatto che Arjuna è in un sentimento che non vuole combattere. Ma fino dall'inizio del capitolo vediamo che Sanjaya disperde la gioia di Dhritarashtra dicendo Madhusudana, usa la parola Madhusudana nel primo verso. Sanjaya disse, vedendo Arjuna con le lacrime agli occhi e pieno di compassione molto triste, Madhusudana Krishna gli rivolge queste parole. La parola Madhusudana, questo nome, si riferisce a Krishna come l'uccisore del demone Madhu. Allora Madhusudana sta per rivolgere delle parole al suo amico Arjuna. Questo significa che l'uccisore del demone Madhu sta ora per uccidere i dubbi di Arjuna, che sono come demoni. I dubbi sono paragonati a demoni che aggrediscono l'intelligenza e non permettono di compiere il proprio dovere. Allora Krishna, che è l'uccisore dei demoni come Madhu, sta ora per uccidere i demoni che sono i dubbi di Arjuna. E con queste parole Sanjaya disperde la gioia di Dhritarashtra. Krishna si rivolge subito ad Arjuna dicendo, mio caro Arjuna, da dove viene questa mancanza di purezza? Non è affatto degna di un uomo che conosce il valore della vita. Non ti porterà ai pianeti superiori ma all'infamia. Krishna, vediamo che non approva la compassione di Arjuna e gli dice che i suoi buoni argomenti sono anarian justam, cioè sono degni di un'anaria. Anaria si riferisce alle persone che non conoscono il vero valore della vita e che non sanno che cosa significa neanche liberarsi dai legami della materia. Queste persone sono chiamate anaria, invece la parola aria si riferisce a colui che conosce il vero valore della vita e che pone la realizzazione spirituale alla base dell'esistenza. E con questo comportamento chiamato anariam justam, cioè il comportamento degli anaria, lui non potrà raggiungere Svargaloka e quindi i pianeti superiori. Gli dice Asvargyam, non raggiungerai i pianeti superiori, ma ti causeranno l'infamia, Akirtikaram. Una persona che agisce bene, come dice Chanakya Pandit, Kirtiryasya Sajivati, può ottenere una fama eterna. Ma colui che agisce in questo modo, Krishna dice ad Arjuna, raggiunge Akirti. Akirti significa l'infamia. Krishna sottolinea ancora di più questo fatto, chiamando Klaibhyam, che significa impotenza, la decisione di Arjuna, quindi chiama Arjuna un debole. Potete immaginare che affronto, che insulto per uno kshatriya essere chiamato debole. Krishna chiama anche Arjuna col nome Partha. Partha significa il figlio di Prita, perché sua madre si chiamava Kunti o Prita e suo padre era Indra. Come può un figlio di genitori così nobili come Prita oppure Indra essere uno kshatrabandhu, cioè un amico di uno kshatriya, non un vero kshatriya ma uno kshatriya solo di nome? Come poteva essere questo? Indra, il re dei pianeti celesti, un grande combattente, come poteva suo figlio essere indegno del suo illustre padre? E in ultimo Krishna dice ad Arjuna Kshudram, che significa meschino. Così, in questo modo, con tutte queste parole, Krishna schiaffeggia Arjuna istigando il suo spirito guerriero, il suo spirito da kshatriya. Infatti uno kshatriya non può essere sfidato in questo modo, perché lui, dovuto al suo spirito, alla sua psicologia, immediatamente reagisce. In effetti, Arjuna, istigato in questo modo, tenta di disapprovare l'analisi fatta da Krishna, facendogli capire che la sua decisione veniva invece da un cuore forte, non debole, cioè da una forza morale invece che da una debolezza morale, come Krishna aveva asserito. Vishwanath Chakravarti Thakur dice che, chiamando Krishna Madhusudana e Arisudana, Arjuna voleva fargli notare che Krishna uccideva i suoi nemici, cioè i demoni, non i suoi maestri e i suoi nonni, come ora stava chiedendo ad Arjuna. Quindi Arjuna si ritrova ancora a preferire l'imbarazzo di essere un mendicante piuttosto che uccidere i suoi parenti e il suo maestro spirituale. Comunque Arjuna aveva le qualità necessarie a ricevere la conoscenza, aveva la mente e i sensi controllati, era distaccato, era fiducioso, tollerante, perplesso ma desideroso di essere illuminato, quindi lui poteva veramente ottenere la conoscenza, era un recipiente adatto. Nonostante gli argomenti di Arjuna fossero basati sulla comprensione, sulla compassione, la logica e le scritture, il risultato di tutti questi argomenti fu la confusione, quindi si sottomise al suo maestro spirituale, Sri Krishna. Ma con nostra sorpresa vediamo che Krishna non lo accetta subito come studente. Srila Baladeva Vidya Bhushana dice che quando Arjuna disse «sono confuso», Krishna rispose «conosci gli shastra, le scritture, perché non usi la logica e il ragionamento?». E Vishwanath Chakravarti Thakur dice che Krishna disse «sono il tuo amico, non sono mica il tuo maestro, non sono nel sentimento di diventare il tuo maestro, quindi vai da Vyasadeva, di cui hai già stima». Lui è lo scrittore di tutti i Veda, puoi prendere da lui le istruzioni spirituali che necessiti. Come mai Krishna dice queste cose ad Arjuna? Per metterlo alla prova. Tutti questi erano dei test che Krishna fece ad Arjuna per vedere la determinazione di Arjuna. Questo è il dovere del maestro spirituale, mettere alla prova il discepolo, e anche il discepolo deve studiare le qualità del maestro spirituale. A questo punto che Arjuna, vedendosi rifiutato come studente, riesprime il suo desiderio di sottomissione a Krishna, come vediamo nell'ottavo verso del secondo capitolo. Arjuna dice a Krishna: «Non vedo il modo di allontanare il dolore che inaridisce i miei sensi. Non riuscirò ad eliminarlo nemmeno se sulla terra ottenessi un regno prospero e senza uguali e una sovranità simile a quella dei Deva, degli esseri celesti, sui pianeti celesti». Srila Baladeva Vidya Bhushana, che è un acharya della nostra successione, della nostra scuola, commenta che Arjuna chiama Krishna Rishikesha, che significa il maestro dei sensi. Come maestro dei sensi, ora Krishna, tu impegnerai i miei sensi nel combattimento e come conoscitore dei Veda mi farai capire che questa guerra è il mio dharma, il mio dovere personale. A questo punto vediamo che Sanjaya si rivolge a Dhritarashtra e dice: «Avendo così parlato Arjuna, il vincitore dei nemici, Parantapa, dice a Krishna, Govinda, non combatterò», e rimane in silenzio. Vediamo che qui Sanjaya usa la parola Parantapa, che significa vincitore dei nemici, deludendo ulteriormente la felicità di Dhritarashtra. Dhritarashtra, il re avverso, il re nemico di Arjuna, era felice, come abbiamo visto all'inizio del capitolo, di sentire che Arjuna non aveva intenzione di combattere. Per questo motivo Sanjaya aveva demolito il suo divertimento con questa parola, Parantapa. Arjuna era in grado di vincere tutti i suoi nemici, quindi non doveva aspettarsi la vittoria. O discendente di Bharata, in quel momento Krishna tra i due eserciti si rivolge sorridendo all'infelice Arjuna. Ma vediamo che Krishna sorride, la parola Prahasan significa che Krishna sta sorridendo. Srila Prabhupada spiega proprio come un padre che vede che il figlio sta prendendo troppo sul serio qualche cosa che non è degno di essere preso sul serio, allora si mette a ridere perché si manifesta come ridicolo. Krishna quindi sorride come padre supremo, vedendo il figlio Arjuna diventare il suo discepolo. E poi immediatamente il sorriso di Krishna lascia il posto alla sua gravità, perché i discorsi tra il maestro spirituale e il discepolo sono sempre seri, anche perché in realtà Krishna non si stava rivolgendo solo ad Arjuna, quindi questa serietà era necessaria, perché stava insegnando anche a tutta l'umanità. La Bhagavad Gita non è fatta per una particolare persona o per una particolare società o comunità, ma per tutti in tutti i tempi. Avendo adesso accettato Arjuna come suo discepolo, avendo accettato la sua sottomissione, Krishna immediatamente castiga il suo studente, come il maestro spirituale ha il diritto di castigare i suoi studenti al fine di insegnare. Krishna dice ad Arjuna: sebbene tu dica sagge parole, ti affliggi per ciò che non è degno di afflizione. I saggi non si lamentano né per i vivi né per i morti. In essenza, con questo verso, Krishna sta chiamando Arjuna sciocco, perché sebbene Arjuna aveva utilizzato delle parole molto belle che erano in accordo al Dharma e al Rajaniti, cioè alle leggi dello Stato, loro, queste cose che lui aveva citato, questi argomenti, non prendevano in considerazione la conoscenza di base, standard, che è basata sulla differenza tra il corpo e l'anima, cioè tra lo spirito e la materia. Questo verso che abbiamo appena letto è un preludio al prossimo verso, dove viene stabilita la verità spirituale e rifiutato invece il concetto corporeo della vita. Infatti Krishna dirà ad Arjuna: mai ci fu un tempo in cui non esistavamo, io, tu e tutti questi re, e in futuro mai nessuno di noi cesserà di esistere. Con queste parole Krishna immediatamente parla dell'eternità, dell'anima. Noi siamo tutti eternamente anime individuali. Krishna sconfigge da subito la filosofia Mayavada, il cui concetto è l'unità col Supremo di tutti gli esseri viventi. E in tutto il verso Krishna sottolinea continuamente la spirituale individualità di ogni essere vivente. E nel verso successivo Krishna risponde al lamento di Arjuna a riguardo dell'uccisione di Bhishma e di Drona, perché Bhishma e Drona non vengono veramente uccisi. Krishna assicura Arjuna che Bhishma e Drona sono entrambi anime spirituali e non possono morire, perché la morte semplicemente colpisce il corpo, non è altro che il cambiamento di corpo. Quindi Bhishma passerà ora a uno come è passato per esempio dallo stadio dell'infanzia Kaumara alla sua giovinezza, adesso è diventato un vecchio, e lui ha già cambiato quindi il suo corpo così tante volte, dall'infanzia alla giovinezza poi alla vecchiaia, ha cambiato corpo così tante volte, e adesso un uomo saggio come dovrebbe essere Arjuna non dovrebbe essere confuso da un ulteriore cambiamento del corpo del suo maestro. perché un tale lamento è basato sull'illusione. Per esempio, abbiamo la storia nello Srimad Bhagavatam di Maharaj Yayati, che scambiò la sua vecchiaia con la giovinezza di suo figlio Puru. E dopo aver ottenuto un corpo giovane, lui era il re, tutti i cittadini furono felici, nessuno di loro si rattristò o pianse perché il vecchio Yayati era diventato giovane, aveva cambiato corpo con un corpo giovane. Erano invece tutti felici. E qui Krishna sta dicendo ad Arjuna: perché ti lamenti per Bhishma e Drona, che adesso prenderanno un nuovo corpo, giovane e forte? In accordo a Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur e a Srila Baladeva Vidya Bhushana, Arjuna è d'accordo con Krishna sull'argomento che Bhishma e Drona avranno un corpo giovane nella prossima vita, però Arjuna spiega a Krishna che la sua riluttanza a combattere è dovuto alla relazione che c'è adesso con loro, è basata sul principio che il corpo attuale che loro hanno ha sviluppato una relazione con lui. Quindi lui ha una relazione con i corpi dei suoi maestri spirituali come lo sono al presente, e quindi la loro assenza potrebbe farlo sentire in una situazione di sofferenza, di dispiacere, di separazione. Krishna allora informa Arjuna che come passa l'estate e come passa l'inverno, e passiamo attraverso queste stagioni senza lamentarci se fa troppo caldo o fa troppo freddo, ma si tollera il susseguirsi delle stagioni. Nello stesso modo la nascita e la morte passano come le stagioni, quindi dovremmo sicuramente incontrare la morte delle persone care nella nostra vita. E queste persone care sono care perché sono in relazione con il nostro corpo, quindi il concetto è basato sull'illusione, però la sofferenza reale c'è. In pratica Arjuna potrebbe dire a Krishna: va bene Krishna, tutto quello che hai detto è molto bello, però io intanto sto soffrendo al pensiero di perdere i miei cari. Allora Arjuna dice che questo tipo di sofferenza deve essere tollerato, perché è una sofferenza intrinseca con il fatto di aver preso il corpo materiale. E a questo punto Krishna menziona per la prima volta un fine, uno scopo spirituale, la liberazione. Compiendo il nostro dovere prescritto, karma, noi otteniamo la conoscenza, jnana, che è un prerequisito per la liberazione. Dopodiché Krishna ancora rimprovera Arjuna con le parole che colui che vede la verità riconosce la differenza tra il corpo e l'anima. Quindi indirettamente sta dicendo ad Arjuna che nonostante tutte le sue parole erudite che aveva precedentemente esposto, lui non ha veramente capito le cose così come sono. Quindi Krishna chiarifica ad Arjuna la verità offrendo due proposizioni in questo verso, che inizia con le parole Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sata, che è il verso 16 del secondo capitolo. Coloro che vedono la verità hanno concluso che non vi è durata in ciò che non esiste, il corpo materiale, e non vi è cambiamento in ciò che è eterno, l'anima. Studiando la natura di entrambi, essi sono giunti a questa conclusione. Allora, la prima parte del verso che dice Nasato vidyate bhavo, che significa che coloro che vedono la verità hanno concluso che non vi è durata in ciò che non esiste, cioè il corpo materiale, viene spiegato nel verso 18. Nel verso 18 Krishna dice: Antavanta imedeha nitya shokta saririna. Il corpo materiale dell'indistruttibile, incommensurabile ed eterno essere vivente è certamente destinato alla distruzione, perciò combatti, o discendente di Bharata. Mentre nel verso 17 Krishna spiega la seconda parte del verso, che dice Nabavo vidyate sata, che significa che non può essere distrutto ciò che pervade il corpo, cioè l'anima. Nessuno può distruggere l'anima eterna. Quindi il verso 17 e il verso 18 analizzano la verità esposta da Krishna nel verso 16. E con il verso 18, dove dice che il corpo materiale sicuramente verrà distrutto, con queste parole Krishna sconfigge l'argomento di Arjuna sul fatto di non combattere per proteggere i membri della sua famiglia da ogni male, perché infatti il corpo di ogni essere vivente deve perire, perché nessun corpo materiale ha un'esistenza reale o eterna. Mentre l'anima, che è la persona reale dentro il corpo, è indistruttibile. Quindi egli non può essere ucciso, colui che, anche se viene colpito il suo corpo, l'anima non può essere uccisa. Né il corpo materiale può essere salvato all'infinito. La Vishwanatha Chakravarti Thakur dice che il sé non può essere soggetto né all'uccisione e né oggetto di uccisione, quindi non può né uccidere né farsi uccidere, perché l'anima è completamente al di là del concetto materiale. Quindi colui che pensa che l'anima sia un assassino, quindi uccida qualcun altro, oppure pensa che l'anima sia uccisa, proprio come Arjuna stava pensando di diventare un assassino di Bhishma e di Drona, oppure stava pensando che Bhishma e Drona sarebbero stati uccisi da lui, entrambi questi due pensieri sono pensieri di un ignorante, dice Krishna ad Arjuna, perché l'anima non può mai né uccidere né essere uccisa. Krishna elabora ulteriormente questo punto nel verso 20, dove dice: per l'anima non vi è né nascita né morte. La sua esistenza non ha avuto inizio nel passato, non ha inizio nel presente e non avrà inizio nel futuro. Essa è non nata, eterna, sempre esistente e primordiale, non muore quando il corpo muore. Con le parole Najayate Namriyate, Krishna chiaramente delinea l'eternità dell'anima e dice che l'anima non è mai nata né mai muore. Quindi l'anima è agia, non nata, non è mai nata nel passato, non è nata nel presente né nascerà nel futuro, è shasvata, cioè senza decesso, non muore mai. Quindi con queste parole Krishna ulteriormente sconfigge la paura di Arjuna di uccidere il suo maestro. Quindi qui vediamo che Krishna sta dando della conoscenza spirituale ad Arjuna, questa conoscenza ghiana, attraverso la quale lui potrà impegnarsi nel combattimento senza incorrere nelle reazioni peccaminose che lui teme. In accordo a Srila Baladeva Vidya Bhushana, Arjuna potrebbe pensare che, dando per garantito che l'anima non muore, però, tuttavia, i corpi degli uomini chiamati Bhishma e Drona, e anche degli altri, vengono comunque distrutti in battaglia, stanno per essere distrutti nella battaglia. E questo, in accordo ad Arjuna, come dice Baladeva Vidya Bhushana, è sbagliato perché inappropriatamente priviamo loro della gioia che loro derivano dal fatto di vivere in questi corpi. Allora Krishna nel prossimo verso spiegherà ad Arjuna la fallacità della sua logica. Nel verso 22 vediamo che Krishna dice: come una persona indossa abiti nuovi e lascia quelli usati, così l'anima si riveste di nuovi corpi materiali abbandonando quelli vecchi e inutili. Quindi il cambio del corpo è inevitabile, e ancora il rifiuto di Arjuna di combattere non proteggerà Bhishma e Drona o nessun altro dal fatto di cambiare il corpo o sul campo di battaglia o altrove. Adesso Krishna dirà ad Arjuna che nessuna arma può tagliare a pezzi un'anima, né il fuoco la può bruciare, l'acqua non può bagnarla, né il vento inaridirla. In accordo agli Acharya, ai maestri spirituali del passato, Arjuna è un grande kshatriya e lui ha un arsenale di potenti armi che si è procurato nelle sue battaglie precedenti, anche sui pianeti superiori. Però la sua spada temperata di acciaio non può tagliare l'anima, e sebbene lui possegga delle armi da fuoco, queste armi da fuoco non possono bruciare l'anima, né le sue armi ad acqua possono inondarla o annegarla, e nemmeno le sue armi vento possono inaridirla. Quindi Krishna assicura Arjuna che non può distruggere la personalità, l'anima dei suoi maestri. Allora vediamo che nei susseguenti sloka, nei versi successivi, il 24 e il 25, ci sono delle ripetizioni di concetto, ma generalmente le ripetizioni in sanscrito non sono considerate un errore se sono usate per dare enfasi a un argomento. Quindi Krishna ripete ancora gli stessi argomenti per rimuovere definitivamente i dubbi di Arjuna sull'eternità dell'anima. Adesso Krishna userà la parola atacha, che significa se comunque, anche se credi comunque che l'anima, ossia i sintomi della vita, nasca e muoia infinite volte, non hai nessuna ragione di lamentarti, o Arjuna, dalle braccia potenti. Con queste parole, se comunque, indica Krishna che sta per iniziare a discutere un nuovo tipo di argomento. Krishna, in accordo a Vishwanatha Chakravarti Thakur, stava per dire con queste parole: adesso ti ho spiegato le cose dal punto di vista delle scritture, adesso invece te le spiegherò dal punto di vista mondano, dal punto di vista materiale, dei materialisti. Quindi adesso Krishna inizierà a discutere lo stesso argomento, però basandosi sui principi presentati da altri filosofi, come per esempio i filosofi atei o i filosofi buddhisti. Quindi vediamo che Krishna in pratica dà conoscenza ad Arjuna considerando tutti gli angoli possibili di visione. qui Krishna dice che se non esistesse l'anima e la vita semplicemente non fosse che un risultato di combinazioni di elementi chimici, allora nonostante tutto ancora Arjuna non avrebbe nessun motivo di lamentarsi e dovrebbe quindi compiere il suo dovere. E quindi, siccome la perdita di un'amalgama di elementi chimici non sarebbe una grande perdita, lui dovrebbe quindi non avere paura di combattere. Quindi, che l'anima esista o no, qualsiasi sia la filosofia che Arjuna sta abbracciando, Arjuna non deve lamentarsi, ma deve combattere. Krishna dice: Jatasya idruvam mrityur druvam janma mritasya cha. La morte è certa per chi nasce e la nascita è certa per chi muore. Quindi Krishna sta dicendo ad Arjuna che si sbaglia se lui pensa di fermare la morte dei Kaurava senza combattere, non combattendo. Perché quando l'anima eterna entra in contatto col corpo materiale, quella si chiama nascita. E per colui che è entrato in contatto con un corpo materiale, quindi per colui che nasce, la morte è certa. Cioè, quando l'anima ancora perde il contatto con quel corpo materiale, il risultato è la morte. Krishna dice poi: tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati, si manifestano nello stato intermedio e una volta dissolti tornano a essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? In questo verso Krishna spiega che sia che lui creda o no nell'anima, il corpo materiale comunque è precedentemente non manifestato. Adesso per un po' di tempo si manifesta e in futuro ritornerà a diventare non manifestato. Quindi il corpo deve essere annientato. Quindi a che cosa serve lamentarsi? Arjuna deve combattere senza riguardo del fatto che segua o no una determinata filosofia. Qualsiasi filosofia lui segua, che accetti o no l'esistenza dell'anima, lui deve combattere. Krishna conclude i suoi insegnamenti sull'Atma Jnana, cioè sulla conoscenza della materia e dello spirito, con il verso 30, dicendo: o discendente di Bharata, colui che dimora nel corpo non può mai essere ucciso, quindi non devi piangere per nessuno. Quindi Krishna ha distrutto l'illusione di Arjuna con la conoscenza. E un'appropriata conoscenza deve portare a un'appropriata azione. Quindi la seguente sezione direttamente ha aggredito, ha assalito il desiderio di Arjuna, basato sull'ignoranza, di trascurare il suo dovere e dovuto alla compassione che aveva per i membri della sua famiglia. Nel prossimo gruppo di versi, che va dal 31 al 38, Krishna continuerà a tentare di convincere Arjuna a combattere. Le motivazioni che vengono portate da Krishna adesso in questa prossima sezione di versi comunque non sono basate sulla conoscenza jnana, ma sull'attività interessata e i doveri religiosi, quindi sul karma. In questo modo Krishna attacca direttamente un altro dei ragionamenti, dei dubbi di Arjuna, quello che in accordo a lui, se combatteva non poteva diventare felice, non poteva godere dopo essersi quindi impegnato nella battaglia, non sarebbe stato in grado di essere felice. Questo era un altro dubbio di Arjuna, il godimento. Vediamo nei versi dal 31 al 33 che Krishna presenta ad Arjuna un argomento che lo spinge a combattere per dovere e non a scappare dal campo di battaglia, perché la fuga dal campo di battaglia non gli porterà la felicità che lui cerca, ma sarà invece il compimento del suo dovere a portare questo tipo di felicità. Quindi è esattamente il contrario di quello che pensa Arjuna. Quindi nella precedente sezione che abbiamo visto, Atma Jnana, dal verso 11 al verso 30, Krishna aveva portato degli argomenti basati su Jnana, la conoscenza, per indurre Arjuna a combattere. Invece adesso Krishna userà degli elementi, dei principi meno elevati, dove si propongono dei piaceri in cambio dei propri doveri, quindi promesse di piaceri materiali, di promozioni materiali o di premiazioni materiali per il fatto di aver compiuto il proprio dovere. Per uno kshatriya combattere equivale a compiere i sacrifici per un brahmana. E compiendo i loro doveri, entrambi, sia lo kshatriya che il brahmana, non incorrono nelle attività peccaminose, nelle reazioni del peccato. Quindi, poiché è il suo dovere di kshatriya combattere, Arjuna non sarebbe incorso in attività peccaminose, in reazioni peccaminose, combattendo nella battaglia di Kurukshetra, perché era il suo dovere, questo è l'argomento di Krishna. I pianeti superiori sono lo scopo da raggiungere per coloro che si sottopongono al processo del karma kanda, cioè dell'attività interessata, seguendo le regole delle scritture. Krishna sta dicendo ad Arjuna, che ha paura per il benessere, preoccupato per il benessere dei suoi parenti, che lì con il combattimento, sconfiggendoli in battaglia, li avrebbe mandati sui pianeti celesti. Quindi Arjuna avrebbe ottenuto tutti i guadagni possibili combattendo, mentre se non combattesse Arjuna perderebbe tutto. Se invece di combattere rifiuti di compiere il tuo dovere religioso, certamente peccherai per avere mancato al tuo dovere e perderai così la tua fama di guerriero. Questo verso in modo specifico sconfigge l'argomento di Arjuna sul fatto che lui sarebbe incorso nelle attività peccaminose combattendo. Invece la verità è esattamente l'opposto. Nei versi dal 33 al 37 Krishna descrive ulteriori perdite di Arjuna se lui trascura di compiere il suo dovere. Per esempio gli dice che sarebbe diventato un infame agli occhi degli uomini. E l'infamia per una persona degna di gloria è peggio della morte. Krishna conclude questa sezione dicendo: se muori sul campo di battaglia, o Arjuna, raggiungerai i pianeti celesti, se i vinci godrai del regno della terra, alzati dunque e combatti con determinazione. Ci potremmo chiedere come mai un devoto come Arjuna dovrebbe preoccuparsi dell'onore o del disonore. Ma qui dobbiamo sapere che la Bhagavad Gita è parlata al mondo intero e Krishna non sta parlando ad Arjuna dal punto di vista della piattaforma trascendentale del servizio devozionale. Lui sta parlando rivolgendosi ad Arjuna, rivolgendosi più che ad Arjuna come devoto, sta rivolgendosi allo spirito kshatriya di Arjuna. Srila Prabhupada dice che adesso il Signore Krishna dà il suo giudizio finale a riguardo del rifiuto di combattere di Arjuna. La gente ti chiamerà un codardo, dirà Krishna ad Arjuna, e anche se tu pensi che non importa se la gente mi chiami un codardo o mi critichi, l'importante è che io posso salvarmi la vita scappando dal campo di battaglia, Krishna dice ad Arjuna, il mio consiglio è che è meglio morire sul campo di battaglia piuttosto che diventare un infame. Perché l'infamia, per una persona rispettabile come te, è peggio della morte. Non pensare che i grandi generali come Duryodhana, Karna o altri che sono contemporanei tuoi vengano a credere che tu abbia lasciato il campo di battaglia per compassione. Loro invece non comprenderanno che tu hai lasciato il campo di battaglia per compassione nei confronti dei tuoi fratelli o dei tuoi nonni. Loro penseranno che te ne sei andato per paura di perdere la vita. Quindi per un rinomato kshatriya come Arjuna, la perdita della sua reputazione o la stima degli altri sarebbe più dolorosa che le frecce del nemico. Quindi la compassione di Arjuna verrebbe vista dai nemici come debolezza e codardia. In questo modo Krishna ancora sconfigge il dubbio di Arjuna basato sulla compassione. All'inizio Krishna aveva detto ad Arjuna che la sua compassione era degna di una persona non ariana, di una persona incivile, incolta. Adesso con così tanti argomenti ha provato la sua affermazione contro la cosiddetta compassione di Arjuna. Krishna quindi dà il suo verdetto finale nel verso prossimo, che è il 37. Krishna dice, se muori sul campo di battaglia raggiungerai i pianeti celesti, se vinci godrai del regno della terra. Arjuna concluse che combattere l'avrebbe portato a non poter più godere, ma l'avrebbe portato invece alla sofferenza. Krishna invece qui sconfigge questo punto e dice, vincendo la battaglia, Arjuna pensava che vincendo la battaglia questo sarebbe stato causa della morte delle persone del suo regno, e quindi perdendo tutti i suoi cari, con chi avrebbe condiviso la felicità della sua vittoria? Quindi la loro morte sarebbe stata anche la sua morte. Questo era il pensiero di Arjuna. Ma le parole di Krishna ribaltano completamente il concetto di felicità di Arjuna. E gli dice che se sarai ucciso sul campo di battaglia raggiungerai i pianeti celesti e quindi lì potrai diventare felice, godere di piaceri paradisiaci. Se invece vinci, allora potrai godere del regno della terra. Quindi non c'è perdita né in un caso né nell'altro. Quindi alzati e combatti, o Arjuna. Gli argomenti di Arjuna sono fatti per ispirare a combattere, gli argomenti di Krishna sono fatti per ispirare Arjuna a combattere e sono in particolare un gruppo di istruzioni che si rivolgono al godimento materiale per coloro che sono troppo identificati col corpo. Sono delle forze motivanti che spingono Arjuna a compiere il suo dovere. Dopo aver concluso questa sezione di versi con questo tipo di discussioni, il Signore nel verso 39 comincia ad elevare il livello spirituale della conoscenza e nell'azione. Quindi parlerà di agire con conoscenza. Combatti per dovere senza considerare gioia o dolore, perdita o guadagno, vittoria o sconfitta. Così facendo non incorrerai mai nel peccato. Arjuna pensava precedentemente che combattere in battaglia avrebbe portato a lui una prolungata sofferenza e molte reazioni peccaminose, ma qui Krishna spiega che non c'è nessun peccato nel fatto di eseguire il proprio dovere nella coscienza appropriata. Quindi abbiamo visto che dal verso 11 al verso 30 Krishna, per rimuovere gli argomenti contro il non combattere presentati da Arjuna, aveva esposto la conoscenza ghiana, la differenza quindi tra il corpo e l'anima. Gli argomenti successivi di Krishna per incoraggiare Arjuna a combattere erano basati sulle considerazioni interessate, cioè sul karma, per guadagnare del piacere ed evitare la sofferenza. Adesso Krishna invece istruisce ad Arjuna a combinare entrambi, cioè la conoscenza ghiana e l'attività karma, l'attività interessata, e quindi di combattere senza un attaccamento materiale. Questa azione in uno spirito e una coscienza di distacco si chiama Niskama Karma Yoga o Buddhi Yoga, cioè è un'azione compiuta con distacco sulla piattaforma della conoscenza. In accordo all'avanzamento della propria conoscenza, una persona può compiere questo Nishkama Karma Yoga, queste attività distaccate, cioè con uno spirito di distacco, da due livelli. Uno semplicemente che ha Jnana, cioè della conoscenza, lui sa di non essere questo corpo e lui compie il Nishkama Karma come attività, agire in pratica con distacco. E lui non riceve quindi le reazioni alle sue attività, perché la sua conoscenza lo tiene salvo e distaccato dai risultati delle sue azioni. Ma una persona che veramente conosce Krishna possiede una conoscenza superiore. Lui sa di essere un eterno servitore di Krishna e quindi questo devoto compie i suoi doveri come Nishkama Karma, ma da un livello superiore. Non riceve le reazioni delle sue attività perché lui offre tutti i suoi frutti e i frutti delle sue azioni a Krishna. Entrambi loro, il Nishkama Karma Yogi, che è libero dalle reazioni, tutte e due questi Nishkama Karma Yogi sono liberi dalle reazioni perché loro praticano il distacco nella conoscenza. Però il secondo, cioè il devoto, il Nishkama Karma Yogi che aspira all'amore per Krishna, è di molto superiore, dice Krishna. Perché le sue azioni non solo sono libere dalle conseguenze, ma un giorno lo porteranno ai piedi di loto di Krishna, nel mondo spirituale. Il Nishkama Karma Yogi, che sa di non essere il corpo, conosce solo questo, se desidera raggiungere la liberazione Brahmavada, cioè raggiungere il Brahman, gradualmente otterrà la mukti, la liberazione nel Brahman. Ma se la sua conoscenza trascendentale incrementa grazie all'associazione con i Vaishnava, lui potrebbe elevarsi e arrivare a desiderare di ottenere il servizio devozionale a Krishna. Nel commento Srila Prabhupada parla proprio di come elevarsi al livello della bhakti. Srila Prabhupada dice che tutto può e deve essere compiuto per il piacere di Krishna e in una coscienza trascendentale. Così non ci saranno reazioni materiali alle nostre attività. Questo verso, quindi, Krishna, che ha direttamente istruito Arjuna a combattere per dovere, semplicemente per il piacere di combattere, in realtà vuole che Krishna, alla fine, incrementa il suo desiderio di soddisfare i suoi ordini, quindi gli ordini di Krishna, e quindi combatta per lui. Questa è Bhakti. Krishna, comunque, rimarrà sempre libero dal peccato agendo in questo modo. Abbiamo già detto che nel verso 11 fino al verso 30, in questa sezione Atma Jnana, Krishna descrive la conoscenza della materia dello spirito. Le attività dello Jnana Yoga sono basate, come per esempio quelle del Sankhya Yoga, sullo studio analitico della materia dello spirito, e di base sono le stesse. Quindi per praticare sia una che l'altra via, cioè o il Jnana Yoga o il Sankhya Yoga, bisogna rinunciare a tutte le attività e praticare la meditazione. Krishna comunque ha in modo consistente istruito Arjuna di agire in un altro modo. Lui gli ha detto di agire in uno spirito di rinuncia, non di rinunciare all'attività. Quindi Arjuna non raccomanda a Krishna di abbandonare e rinunciare all'attività, perciò spiega i benefici dell'azione. E gli dice che l'azione deve essere eseguita nella conoscenza, con la comprensione ghiana che una persona non è il suo corpo materiale, ma l'anima spirituale, Aham Brahmasmi. Termina qui quindi questo studio sintetico della Bhagavad Gita, stiamo studiando il secondo capitolo, siamo arrivati al verso 39, proseguiremo nella prossima puntata, grazie dell'ascolto, Hare Krishna. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Rohini Nandana Das.